Alla vigilia dei funerali di Khamenei, Pasdaran minacciano una risposta devastante in caso di nuovi attacchi americani. Oggi migliaia di persone stanno rendendo omaggio all'ex guida suprema uccisa negli attacchi americani. Le celebrazioni al via domani, 4 luglio. Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam negli istituti. Lo ha chiesto il ministro Valditara agli uffici regionali scolastici. Sindacati e opposizione attaccano. È una schedatura inaccettabile. A Prato la polizia sgombera un presidio di lavoratori che manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti da parte dell'azienda di logistica H. Operai e sindacalisti trattati come criminali, denuncia il Sudcobas. La Francia fa il conto dei morti per il caldo, sono circa 2.000 nella sola settimana del 22 giugno. L'emergenza legata alle temperature record del paese è rientrata, ora il sud della Francia affronta però gli incendi. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 12.30. La vigilia dei funerali dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso dagli attacchi di Stati Uniti e Israele, i Pasdaran hanno minacciato una risposta più devastante che mai contro possibili nuovi attacchi da parte degli Stati Uniti. L'Iran ha sospeso i colloqui anche in diretti con Washington proprio in occasione delle celebrazioni che inizieranno domani 4 luglio e dureranno diversi giorni in tutto il paese. Le immagini diffuse dai media internazionali mostrano già oggi folle raccolte in preghiera che rendono omaggio alla salma di Khamenei. A Teheran sono attese milioni di persone. Il servizio.
Inizieranno domani a Teheran, all'ombra delle crescenti tensioni con Israele, le cerimonie funebri dell'ex guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso dai raid aerei israeliani e americani il 28 febbraio. A oltre 4 mesi dalla morte, le autorità hanno annunciato che la sepoltura avverrà il 9 luglio. I funzionari hanno attribuito questo ritardo alle condizioni di guerra e alle preoccupazioni per la sicurezza, a testimonianza della delicatezza politica e delle difficoltà logistiche legate alla sepoltura. I cortei funebri inizieranno a Teheran domani 4 luglio per poi proseguire attraverso la città santa di Qom, Najaf e Kerbela in vista della sepoltura a Mashhad prevista appunto il 9 luglio. Le autorità hanno annunciato misure di sicurezza rafforzate tra cui restrizioni temporanee dello spazio aereo su Teheran e Mashhad durante lo svolgimento delle cerimonie. Il presidente del Parlamento Ghalibaf ha invocato la vendetta per la morte di Ali Khamenei, esortando una grande folla a partecipare ai funerali, aggiungendo che l'appello alla vendetta della nazione deve risuonare in tutto il mondo. Secondo diverse segnalazioni, alle attività commerciali è stato intimato di chiudere durante le cerimonie, pena sanzioni severe in caso di mancata osservanza. Ai dipendenti pubblici è stato dato ordine di partecipare ai funerali. È però improbabile che l'attuale guida suprema Mojtaba Khamenei appaia pubblicamente ai funerali del padre perché le autorità non possono garantirne la sicurezza. Per Popolare Network, Farian Sabai.
Donald Trump si prepara a imponenti festeggiamenti per il 250esimo anniversario della nascita degli Stati Uniti d'America. Un 4 luglio di cui quest'anno il presidente americano si è appropriato politicamente. Oggi alla vigilia sarà al Monte Rushmore e farà un discorso davanti ai suoi per celebrare la sua America fatta di battaglie contro i migranti e per la limitazione dello ius soli, come si è visto in questi giorni. A New York il sindaco Zoran Mandami ha invece incluso nei suoi festeggiamenti i migranti appena diventati cittadini americani. E ieri metà governo Meloni era all'evento in occasione proprio del 4 luglio a Villa Taverna a Roma. Non c'era la presidente del Consiglio, assente dopo gli attacchi personali di Trump. Ha però tentato un riavvicinamento, erano presenti vicepremier Tajani e Salvini e diverse figure di peso, anche sua sorella Arianna Meloni, che ne ha fatto le veci nonostante non abbia alcun ruolo istituzionale. All'evento era presente Elisa Di Giuseppe, giornalista del quotidiano Il Domani. Ascoltiamola.
Senz'altro da parte dell'ambasciata il tema sembrava ormai lasciato alle spalle, probabilmente c'è anche un adeguamento ai tempi schizofrenici del presidente americano che una notte scrive qualcosa e quella seguente la smentisce. Fertitta ha parlato di un clima rilassato, di un business as usual, cioè una situazione normale in cui, come secondo lui normalmente succede, i leader mondiali hanno degli scambi anche accesi, probabilmente hanno contribuito anche numerosi ministri presenti, insomma c'era più di mezzo governo, anche figure di peso, c'era Grosetto, Tajani e Salvini evidentemente, ma anche tanti altri, Urso e molti altri. C'è sicuramente un tema di ricerca della riconciliazione da parte italiana. La cosa che mi ha colpito personalmente è che l'ambasciatore Fertitta ha indicato come rappresentante ufficiale della Premier sua sorella, che ricordiamolo sì, è il capo di partito ma all'interno del governo non ha nessun ruolo. È curioso, verosimilmente faceva pensare un po' agli standard che ha importato negli Stati Uniti Trump, che a livello familiare diciamo è sempre molto attento, tanto che manda i suoi parenti a negoziare in Medio Oriente. Qui in Italia ancora non l'avevamo vista una consacrazione ufficiale di questo genere.
Segnalare le scuole che hanno organizzato visite nelle moschee o invitato imam a parlare con gli studenti è quanto ha chiesto il ministro Valditara attraverso una circolare riservata inviata agli uffici scolastici regionali. Per la CGIL e l'opposizione si tratta di una schedatura inaccettabile degli istituti che lede la libertà di insegnamento e l'autonomia scolastica. Il ministro dell'istruzione si è difeso affermando che si è trattato di una raccolta di informazioni per rispondere a due risoluzioni in discussione in commissione alla Camera presentate dalla destra sul rischio di indottrinamento islamico e per garantire il pluralismo nelle scuole. Ascoltiamo Elisabetta Piccolotti, deputata di AVS.
Una è sicuramente una mozione dell'onorevole Sasso, qui siamo di fronte all'inseguimento delle proposte politiche del partito di Vannacci, è tutta una questione che riguarda la competizione elettorale fra i partiti della destra, ma ciò che è grave e che a noi interessa, perché della loro competizione elettorale ci interessa davvero poco, è che sono iniziative che parlano il linguaggio della discriminazione. Non c'è nessuna islamizzazione nelle scuole italiane, le scuole italiane debbono essere laiche, garantire la laicità dell'insegnamento e dello spazio pubblico. Nel garantire questa laicità permettono agli studenti di conoscere il pluralismo religioso, per cui si tratta del tentativo di costruire una sorta di fobia nei confronti dell'Islam che poi rischia di tradursi in ambienti discriminatori nei confronti di una parte degli studenti, quindi questo è davvero molto grave.
Oggi verranno presentati i nuovi palinsesti della RAI in un clima di durissimo scontro tra maggioranza e opposizioni. La commissione di vigilanza da ieri infatti non c'è più, i membri di minoranza si sono dimessi dopo mesi di stallo in cui la destra ha disertato tutte le sedute per cercare di imporre il proprio nome alla presidenza della televisione pubblica. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
In queste ore ad Ancona i vertici RAI stanno presentando il palinsesto autunnale e non è come gli altri, perché è quello attraverso il quale la RAI, che in questi anni ha visto una sorta di occupazione da parte della destra, apparecchierà anche la campagna elettorale del governo in vista del prossimo anno, sia che si voti in primavera che dopo. Quindi palinsesti importanti per un'informazione che per tutti i 4 anni è stata chiamata dall'opposizione meloniana, con esponenti graditi al suo partito in posti cruciali, come è stato ad esempio il caso di Scurati, la cui partecipazione ad una trasmissione alla vigilia del 25 aprile qualche anno fa è stata cancellata per l'intervento di Corsini, che da un palco qualche tempo prima aveva fatto il tifo per Meloni. Quindi neanche una parzialità nascosta è il senso della destra per la RAI. In questi anni la commissione di vigilanza è stata impossibilitata a svolgere il proprio lavoro, bloccata proprio perché la maggioranza non trovava un nome adeguato per la presidenza della RAI, bloccata su quello di Simona Agnes, che per via della necessità di avere i 2/3 del voto per l'approvazione non ha mai trovato una soluzione. La maggioranza faceva saltare sempre il numero legale delle riunioni e un organo così importante di controllo parlamentare sull'informazione pubblica non ha mai potuto svolgere il proprio ruolo, fino a ieri, quando la presidente Floridia e tutti i membri dell'opposizione si sono dimessi, naturalmente con l'accordo dei leader dei loro partiti, che denunciano tra l'altro l'impossibilità di approvare in Parlamento il Freedom Act. Viste le dimissioni, anche i membri della maggioranza hanno dovuto dovuto dimettersi. Ora quindi la maggioranza di vigilanza e la commissione di vigilanza è stata di fatto annullata. Uno scontro tra maggioranza e opposizione a pochi giorni dall'avvio dei lavori della legge elettorale. Linea allo studio.
A Prato questa mattina la polizia ha sgomberato il presidio di lavoratori che da giorni manifestavano contro il licenziamento di 95 dipendenti dell'azienda di logistica H di Seano. La multinazionale, dopo anni di battaglie sindacali e inchieste della magistratura, anche per caporalato, aveva regolarizzato i lavoratori, ma due settimane fa ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Al presidio abbiamo raggiunto Luca Toscano del Sud Cobas.
Ma questa è una delle realtà principali, che sia quella della logistica e la distribuzione dei vestiti che vengono prodotti qui a Prato. È di fatto una multinazionale, conduzione cinese, che porta in tutta Europa i vestiti che vengono prodotti a Prato. Questa azienda è al centro di lotte da più di 3 anni, e in questo momento è anche sotto processo per sfruttamento e caporalato. È un'azienda sotto custodia giudiziaria per una frode fiscale da 71 milioni di euro. 2 anni fa qui c'erano ancora i caporali, c'era il lavoro nero, un battaglia sindacale che è passata anche da agguati armati a colpi di spranghe ai lavoratori che si erano rivolti al sindacato. Faticosamente qui erano stati riportati i diritti dei contratti regolari. 2 settimane fa l'azienda annuncia una chiusura che noi dall'inizio abbiamo annunciato come una finta chiusura. Di fatto si sta chiudendo questo magazzino per liberarsi dei lavoratori sindacalizzati, per liberarsi del costo del lavoro che è stato riportato al costo legale. La cosa allucinante è che oggi noi vediamo uno Stato che ha deciso di essere forte con i deboli e debole con i forti, perché qui sono centinaia di poliziotti per sgomberare i lavoratori, per sgomberare il presidio che sta andando avanti da giorni. Siamo a più di 200 metri di distanza dal magazzino, i reparti hanno iniziato a staccare le persone che stavano semplicemente avvicinando al luogo. Tutte le persone che invece erano al presidio sono state trascinate sull'asfalto, caricate a forza su un pullman della polizia. In questo momento sono in questura, non abbiamo ancora notizie.
Raid incrociati oggi tra la Russia e l'Ucraina, dopo che ieri entrambi i paesi hanno minacciato di incrementare gli attacchi. In Russia 2 civili sono rimasti uccisi, altri 2 feriti in bombardamenti ucraini nella regione di Bryansk e Belgorod. Mosca sostiene che ci sia stato anche un attacco su un mercato a Tokmak, nella parte della regione di Zaporizhia controllata dai russi, con 5 vittime. In Ucraina intanto nella notte c'è stato un nuovo attacco russo nella regione di Sumy. Secondo Kiev è stato colpito un condominio e sono morte 4 persone, tra cui una bambina di 1 anno. Intanto è salito a 30 il numero delle vittime nel raid di 2 notti fa sulla capitale ucraina, tra i peggiori negli ultimi mesi. Sarebbero ancora 10 le persone disperse. La Francia fa il conto dei morti per il caldo. L'emergenza legata alle temperature record nel paese è al momento rientrata. Iniziano ad esserci i primi dati ufficiali sui decessi per cause ricollegabili al caldo. Sono circa 2.000 nella settimana della grande afa. Il sud della Francia intanto ora sta affrontando gli incendi. Il servizio da Parigi.
2025 morti supplementari in Francia imputabili alla canicola nella settimana che va dal 22 al 28 giugno scorsi. È il primo bilancio ufficiale comunicato questa mattina dalla ministra della sanità francese, più 29% rispetto alla media stagionale. La cifra non prende in conto tutta la durata della canicola nel periodo seguente, con i decessi seguiti all'onda lunga di ricoveri dovuti al gran caldo. Non di meno la ministra sottolinea il miglioramento relativo delle cifre della mortalità rispetto a quelle terrificanti della canicola dell'agosto 2003, quando il conto finale superò i 15.000 morti in 15 giorni. Progressi in particolare negli ospedali e nelle case di cura per anziani, che nel 2003 registrarono un aumento vertiginoso della mortalità. Le misure sanitarie prese da allora, ha spiegato la ministra, hanno permesso questa volta di contenere l'aumento a solo, si fa per dire, il 17%, contro il più 91% delle morti a domicilio, in cui è la situazione sociale, l'isolamento e le condizioni di vita ad essere il principale fattore discriminante. E mentre si contano ancora i morti dovuti al gran caldo, le conseguenze della canicola continuano, con la moltiplicazione degli incendi. Una mezza dozzina nelle ultime 24 ore, con oltre 4.000 persone evacuate tra case e camping, e più di 9.000 ettari di vegetazione andati a fuoco, così come qualche decina tra abitazioni e locali commerciali, e più di 300 tra bungalow e roulotte. In tutto il sud della Francia, che vede già arrivare una nuova ondata di calore per il fine settimana. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Alessandra Tommasi, Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 15.30.